Inizia il Fantapizza ufficiale. Dopo essere stato lanciato la scorsa puntata, sono qui finalmente a prendere i miei primi punti ed è stata una settimana incredibile, signori e signore. Perché ho fatto sicuramente 10 punti, perché per ogni pizza mangiata dal tuo host, io sono l'host di qualcuno.
Tu ti sei scelto da te stesso,
chiaramente. Poi ho fatto 100 punti, anzi no, 200 punti per ogni formaggio finto che mangia Nick, perché questa pizza...
Ma da un po' che non ti mangiavi le pizze col formaggio vegano.
Esatto. E infatti questa aveva uno splendido formaggio finto che era una mozzarella vegetale 100%. Okay.
Ma io ho mangiato del feta vegano ieri, perché io non prendo dei punti?
Perché non hai fatto, non ti sei segnato le cose come Nick a quanto pare.
No, perché la regola è solo se lo mangia Nick.
Sì, è vero, perché solo io se mangio le cose vegane è importante, tu no.
Hai ragione, scusa.
La tua è una scelta, la mia anche. Comunque... Beh, 350 punti il caricone è se Nick mangia non vegano per sbaglio.
Oh, perché? Quando? Era del pollo, del tonno. Cosa ti sei mangiato?
Hai preso di nuovo l'aereo e hai chiesto il pasto vegano, per favore. Ecco la zuppa di manzo.
È che ho visto questa pizza e ho detto, base nera con l'impasto del carbone vegetale, 4 tipi di funghi. Ho sostituito la bufala con la mozzarella loro 100% vegetale. Sembrava tutto perfetto, non fosse che lo chef ha detto tipo, regà, questa spolveratina di grana alla fine.
Ma dai,
omaggio.
Pensavo il nero erano ossa bruciate di agnellini, il formaggio erano bistecchine e i funghi erano gamberetti. Cioè, è molto non vegana effettivamente.
Era la pizza dei sostituti, ma al contrario, le cose vegetali erano
sostituti malissimo. Mi dispe. Comunque
ho fatto tantissimi punti perché mi sono mangiato il grana che c'era sopra, perché ho detto vabbè, GG, cazzi.
Io mi sono mangiato una pizza con semplicemente delle melanzane fritte sopra, purtroppo niente aglio perché non c'era, ma mi sono deliveruato da solo, mi sono glovato da solo, perché mi sono comprato due pizze, le ho legate alla mia bicicletta.
Ti sei anche pagato poco.
Mi sono pagato pochissimo e precariamente, esatto.
Senza contratto e tutele, tipo, esatto.
Ma la cosa principale è che appunto non ho il cassone simpatico del Deliveroo, ho il seggiolino da bambino e non ci stanno assolutamente le pizze, quindi erano tutte rovesciate, tutti gli ingredienti erano in
fondo. Soprattutto il seggiolino non è endotermico, quindi non ti arrivano caldine a casa.
Ma quello ho chiesto alla mia compagna, accendi il forno, fra 10 minuti sono a casa, e l'abbiamo riscaldata.
Classico uomo che chiede alla donna di cucinare,
che
anche
sta
quando
sta in cucina la donna.
Esatto. Io a casa, comunque a casa mi stava facendo anche un panino.
Io comunque mi sono dimenticato, adesso che stiamo registrando, di fare il post settimanale delle pizze su Instagram. Per fortuna ne ho mangiato solo una, che era anche abbastanza deludente, quindi me la ricordo. Oh no. Perché ho mangiato una singola pizza ed era la pizza della delusione, maledizione. Non vedo l'ora di recuperare questa settimana che inizia oggi. La settimana inizia quando registriamo la nuova puntata.
Cose non deludenti invece è che questa puntata è sponsorizzata da Nen. More on that later.
Grazie Nen. Un'altra cosa non deludente sono i grissini che ci lasciate su YouTube e su Spreaker. Abby Storm scrive: ci si rende conto di aver ascoltato troppo Power Pizza in gravidanza, quando tua figlia di un mese si addormenta quasi solo con Power Pizza in sottofondo.
Nice.
Ma solo quando parla Lorro, perché con Sio e Nick piange. Grazie per questo grissino.
Ehi neonata, culo.
Wow,
mi dispiace tantissimo. Comunque Simo Tuff dice: messaggio rivolto a Lorro. Ho da poco fatto la bufala e ho sentito parte di questa puntata non editata e wow, fa schifissimo. Non so come la gente preferisca la puntata bootleg. Sono mega pazzi. Ma cos'è la puntata bootleg? La puntata bootleg praticamente è la puntata non editata, che se siete iscritti al nostro Patreon, dateci dei soldi.com, e siete bufale, vi diamo appena dopo abbiamo finito di registrare la puntata non editata.
Lo schifo.
Poi la sistemiamo meglio e la facciamo uscire per tutti.
Sì, non mi aspettavo questo inserimento commerciale del nostro Patreon, però sì, c'è un sacco di gente che apprezza la puntata non editata, e poi ci sono delle persone sane di mente che giustamente dicono: no, è una schifezza, come fate ad ascoltarla? Però, oh, de gustibus, immagino.
Non disputando mestissimo, perché veramente ci sono delle persone che... E quello è bello, offrire delle opzioni, così delle persone possono apprezzare le cose belle e delle persone possono apprezzare le cose
le brutte. Esatto.
Invece vorrei vederti pranzare, dice Nick attende Silk Song come io attendo Metal Slug Tactics. Piantini.
Oh,
ve lo ricordate?
Ma no, me l'ero dimenticato completamente quel gioco. Cosa?
Allora, io ero convinto che fosse uscito, annunciato nel 2021, doveva uscire nel 2022, credevo fosse già uscito, non è vero, nel 2023 hanno detto che uscirà nel 2024 forse.
Ah, wow.
Un
degno competitor di Silksong. Completamente rimosso dalla mia memoria, è incredibile.
Allora, nulla è un degno competitor di Silksong se non tipo Half-Life 3. Fine.
Giusto.
Detto questo, anch'io ero convinto che fosse uscito Metal Slug Tactics.
Sì, 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 same.
Invece non ce lo siamo persi. Quando uscirà ve lo diremo forse, se ce lo ricordiamo.
Marpollo 64 per gli amici Cielo dice: per favore smettetela di dare per scontato che Silksong non sia già uscito solo perché nessuno l'ha ancora trovato. Se la storia ci insegna qualcosa è che si nasconde dentro un altro gioco, come fece Frog Fractions 2, bisogna solo trovarlo.
È
chiaramente
quello.
È così, è già uscito almeno da un paio di anni probabilmente,
magari all'interno di Frog Fractions 3.
No,
allora, esatto.
Non so dove possa essere, ma vi posso dire che non è dentro Tanuki Sunset. More on that nell'after show, poi ne parliamo.
Okay.
Veronica Pic Piccolo dice: grazie sia per la parola aproponita. Sono anni che dico of corsola al posto di certo.
Wow.
I felt seen, ma mi chiedo sempre perché continui a dirlo. Anch'io mi chiedo perché dico la maggior parte delle mie cose, ma poi mi rispondo anche perché sì.
Why not? Mi piace che ci sia rappresentazione della vostra ristrettissima setta di persone che storpiano le parole per farle sembrare i nomi di Pokémon.
Sì.
Sono contento che si senta Sin, molto bene.
Si senta Seal.
V per Vendemmia invece dice: il trailer di Deadpool 3. Finalmente un film bello con il nome più brutto tra quelli che poteva avere, Deadpool e Wolverine.
Oh,
ora, io l'ho
okay.
guardato il trailer e ho detto tipo... penso di essere veramente ai livelli più bassi mai vissuti di non me ne frega niente delle cose della Marvel. Ho solo goduto come un riccio ultimamente nel vedere che Lady Web, come si chiama? Madame Web. Miglior
Aspetta,
film
Madame
meglio
Web.
Di Spider-Verse.
Esatto, Madame Web, che ricordiamo sì, la persona messa sulla sua binca, quindi teniamolo d'occhio.
No, che ci sono soltanto recensioni che dicono: noi in teoria non dovremmo fare recensioni così negative, ma questo film fa troppo schifo. Non è un film. Hanno detto che in comparison Morbius è un film che ha un capo e una coda e ha tutta una roba, cioè nel senso è un'opera completa.
Morbius è bellissimo, è fantastico Morbius.
Ma avete capito cosa intendo?
No, a parte che cioè, Morbius è diventato un meme ingiustamente perché è un film divertentissimo e super riguardabile.
Sì, lo è, ma a quanto pare in questo film con Madame Web hanno anche voluto proprio fregare lo spettatore, perché le cose che ti fanno vedere nel trailer, che sembrano essere il film ci porterà in questa cosa, in realtà poi sono tipo un flashback di un secondo e il film è tutta un'altra roba noiosissima.
Allora, io comunque non mi fido dell'internet, perché appunto delle volte c'è, nel senso, una cosa media di oh, la cosa peggiore mai vista, e delle volte una cosa media di oh, è la cosa più bella mai vista. Allora, probabilmente sto film sarà una fetecchia, ma non voglio fare come San Tommaso: finché non vedo non credo. E poi comunque spererei quasi in un'altra roba alla Morbius, perché se è qualcosa di brutto ma estremamente intrattenente, cioè
non lo è.
Guarda, I'm all in con le aspettative.
Sfortunatamente non lo è, a quanto pare. Comunque Marvel,
Boo come Boo Earns. Me News. Avete dei soldi che vi stanno facendo un buco nella tasca?
Diventate dei calzoni.
A parte che sì, ma dopo aver fatto due calzoni come tempo, potete comprare il Playdate perché è in stock e non dovete aspettare per la spedizione. Adesso il Playdate si può comprare normalmente. In più, se avete soldi che vi fanno buchi in entrambe le tasche,
ne potete comprare due.
No, potete comprarvi anche l'Analog Pocket, che anche quello è in stock.
Poi
costa
un
molto
sacco
di più.
Di soldi che vi bucano le tasche, perché avere entrambe le cose, santo Dio, vi comprate un'auto a momenti. Però
No.
Se ci aggiungi un paio di Joy-Con e del Gyaing, questo è il CEO Starter Pack. Comunque, cioè.
Wow. Mi piace che Gyaing sia diventato immediatamente core memory mia. Comunque sì, anche l'Analog Pocket sono riusciti a finire i preordini, e se lo comprate, solo quelli bianchi e neri noiosi, non quelli bellissimi colorati, sono già in stock e in 24-48 ore ve lo spediscono, sono in cambio di moltissimi soldi.
Ok, chi se ne frega, ma grazie per averci aggiornato su questa cosa. Grazie.
L'onestà di Lorro è incroyable.
Per i miei amici solo il massimo dell'onestà, non mi frega assolutamente niente di quello che mi dicono.
Io ho delle altre main news, ma non so se ne avete anche voi.
No, io ho un Lorro Wap velocissimo, perché nell'ultima puntata la cosa di Lucille Ball, che io che dico chi cacchio è Lucille
la
Ball,
la tua persona preferita,
Google,
certo.
Ma quanto pare, mentre googolo, vedo la faccia di questa attrice di un miliardo di anni fa, dico sì, è vero, è una faccia già vista, ma di cui non sapevo assolutamente niente. Ho un sacco di commenti di gente che mi ha scritto: Lorro, è grazie a lei che esiste Star Trek. Ho detto: what the fuck, Roni? Non avevo idea di questa cosa.
La signora Star Trek in persona, cosa?
No, no, sono, no, però fa ridere, sono andato effettivamente a vedere ed è una delle persone, lei in quanto produttrice, a cui si deve effettivamente l'esistenza di Star Trek, ovviamente la serie originale. Però mi fa ridere perché è da un punto di vista, cioè, proprio puramente capitalista, perché quando avevano fatto il pilot della serie originale di Star Trek era stato un mezzo floppone. Nel frattempo però lei e il marito erano quelli che praticamente avevano inventato il concetto di repliche, cioè sai, di ritrasmettere le cose sulla TV, no? E di farci dei guadagni su questa cosa. E visto che aveva l'occhio, sai, da businesswoman, di dire aspetta un attimo, questa cosa con un po' di riscrittura può funzionare, ha spinto per produrre un altro episodio e poi Star Trek è diventato il fenomeno che sappiamo. Però mi piace perché da dove parte, non dalla visione tipo di Roddenberry, che poteva essere anche un essere umano medio, ma aveva quella sua visione utopistica del futuro, era semplicemente una donna attaccata tipo al business, no, che ha detto aspetta un attimo, con questa roba ci possiamo fare bei soldi, e così è stato. Quindi, grazie Lucille Ball,
possiamo dire che è la Chiara Ferragni dello spazio.
No, no, perché comunque no, e non ci addentreremo in questa cosa.
Chiara Ferragni dello spazio confirmed.
No, assolutamente no, vabbè, comunque.
Come vi altre minuzie?
Sì, avevo una cosa che vi avevo detto molte puntate fa, e cioè che Nimona è un film bello. La seconda cosa è che Nimona è candidato agli Oscar per miglior film d'animazione.
Bravo,
la terza
vero?
Cosa è che Netflix, sicuramente causa hackers, ha caricato l'intero film di Netflix Nimona su YouTube. Cioè potete guardarvelo tranquillamente su YouTube adesso Nimona.
Non sono quelle cose che fanno
motivo.
Tipo perché c'è la candidatura agli Oscar, allora fanno la cosa pazza di renderlo disponibile.
Secondo me è proprio per quello.
Ah ok, no, è che hai detto casa hacker, ho detto aspetta, in che senso? Scusami.
Perché era una gag e questo è un podcast simpatico.
Ti chiedo scusa, non sono abbastanza simpatico per fare Power Pizza, non l'avevo capito.
Loro non ha la simpatia attivata,
scusate,
in questo momento.
No, sì, è sicuramente per quello, e quindi se non avete Netflix, brav, siete riusciti a rimanere senza Netflix fino adesso, potete vedervi comunque Nimona, che è un film molto bello.
Nice.
E già che siete su YouTube potete rimanere lì e guardarvi il trailer di The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin.
What?
Cosa? Vi prego, guardatevi questo trailer, perché è un film con protagonista Noel Fielding, che se avete visto The IT Crowd è Richmond,
certo.
È il protagonista di Mighty Bush,
The Great British Bake Off, tutte le altre cose in cui c'è, sì, gli vogliamo bene,
sì.
Sempre.
È un film che sembra una roba ambientata tipo nel Medioevo e lui vuole diventare il più famoso malvivente.
Ma si chiama Dick Turpin?
Sì. Non lo so, sembra un film comedy British bello, e uscirà su Apple TV+.
Ma tra l'altro mi sa che quella con Noel Fielding deve essere una cosa rifatta o rivista, perché io adesso ho googolato solo Dick Turpin e mi vengono fuori copertine di roba molto più vecchia, quindi probabilmente è una roba già esistente che hanno rimaneggiato, però non lo so letteralmente, ho solo fatto una googolata di mezzo secondo, boh.
È quasi una replica, come avrebbe inventato Lucille Ball.
Non è quella la definizione di una replica, quindi
grande Chiara Ferragni dello spazio, ti vogliamo benissimo,
sempre con noi.
E comunque l'horror wap istantaneo sul fatto che ho detto che è un film, no, è una serie, ciao.
Okay. Welcome to Power Pizza, proprio l'esperienza completa.
Completa. Una cosa sbagliata seguita da una cosa giusta, grazie.
O se un'altra sbagliata.
Oh no, qualcuno deve dire una cosa giusta adesso.
L'ho
no.
detta, che è una serie e non un film. Comunque
tacete,
l'ultimo
tacete entrambi, ma con tacete intendo parlate. Chi di voi ha qualcosa da dire di sostanza, maledetti idioti?
Ho un lorro wap, ho un mea culpa. Ho un mea culpa sulla nostra, possiamo dire, di tutti noi tre, la nostra serie preferita, Hazbin Hotel.
Vabbè, certo.
Chiaramente sì.
Mea culpa istantaneo, perché ho detto, regà, questa serie ha dei problemi, eccetera, la musica è... Ok, se dovessi stare con dei dati reali a vedere quante decine di volte ho ascoltato l'intero album della musica di Hazbin Hotel, forse mi piace un botto, perché l'avrò ascoltato 40 volte nell'ultima settimana.
Però l'esperienza non è piacevole, questo è quello che ci stai
la
dicendo.
Musica, no, la musica sì, nella musica è stupendo, cioè l'esperienza della serie ha i suoi problemi, che andatevi a sentire la puntata, ma appunto la musica è una cosa... fatta veramente veramente bene, e ritiro quel fatto che ho detto che solo le prime due sono belle. Okay, non sì, era
sì,
vero
sì, sì. Tra l'altro io per coerenza estrema ti dico anche chi se ne frega anche di questa cosa che hai detto. Ma sono lieto di ascoltarti comunque.
Sai Lorro, Lorro, tu che sei molto dimmi. Maleducato, tu non consideri che di questa cosa in realtà freghi a me.
Oddio.
Perché Asfilatella è una di quelle cose su cui ho preso una posizione proprio completamente dettata da nulla.
Arbitrarissima.
Ma proprio gratis, ho tirato un dado ed è uscito fuori 20 ed era tu odi questa cosa, critica naturale. E quindi odio questa cosa senza saperne nulla. Okay. Ma una delle cose che quindi aumentava questo fastidio era il fatto che un miliardo di persone sulle storie di Instagram mi comparivano con "sono ossessionato dalla colonna sonora di Asmin Hotel". Io dicevo smettetela per nessuna ragione, non ho mai sentito questa colonna sonora.
Letteralmente io e Nick siamo il meme del tizio che non vuole fare ingioiare le cose alle altre persone, così per partito preso, perché ci piace.
Ma secondo me è un contrappasso del Overlord benigno. Ci sono delle cose con cui mi devo ossessionare in positivo e delle cose con cui gratuitamente devo odiarle tantissimo.
Va bene, va bene. Io apprezzo questa tua dicotomia matta. Però, dicotomia forse non era la parola giusta, ma chi siamo noi per dirlo?
Questa mia dicotomia, che non è la parola giusta, ma non sappiamo chi siamo per dirlo,
sarà una monocotomia.
Esatto. Mi aiuta a volte anche nell'avere un giudizio su dei film. Voi volete parlare di un film, o meglio, volete sentirmi parlare di un film?
Sì, sì. Allora, so già che probabilmente che non detto. Me ne fregherà niente, ma voglio sentirtene parlare.
Ok, va bene, va bene.
Allora, l'importante è che per me sia un film che il titolo è massimo tre parole e è uscito nel 2023.
Okay, allora, okay. Fatta. Allora, vi parlo di The Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
È lunghissimo il titolo, sono molto più di tre parole.
No, sono andato al cinema a vedere Past Lives, perché siamo in Oscar season. Past Lives è candidato sia come miglior film che come migliore scrittura originale, come si dice?
Okay. Sì, sì, scritto originale.
Esatto, miglior roba inventata nuova.
E, esatto.
Ed è scritto e diretto, nonché opera prima, di Celine Song, okay. Che è questa scrittrice di teatro.
E occhio da non confondere con Celine Dion, che è una persona completamente diversa.
E da non confondere con Kevin Costner, scritto con la Z.
Esatto, che è un'altra persona ancora.
Ma, grazie per queste specifiche. Allora, il film racconta di due ragazzini, lei e lui, intorno ai 10 anni in Corea, che sono innamoratini, è il loro primo amore, sono compagni di scuola, si vogliono bene, eccetera, eccetera. I genitori di lei decidono di trasferirsi in Canada e quindi la bambina è obbligata a seguire i genitori.
Che
e quindi
merda, il Canada. No,
se anche tu come Nick hai deciso che odi il Canada di colpo
solo
oggi.
Volevo anch'io avere un'opinione forte sul
bravo, bravo, sul bravo. Canada. Mi hai intrattenuto e non me ne è fregato zero di quello che hai detto, quindi bravo.
No, e praticamente finisco in Canada e quindi 12 anni dopo i nostri due protagonisti si ritrovano su Skype, iniziano a chiacchierarsi, poi passa del tempo e a un certo punto si ritrovano ancora tanti anni dopo di persona a New York, dove lei vive e dove lei è sposata con suo marito. Okay. Quindi diciamo che il film gira intorno a cosa c'è che ho detto sposata con suo marito?
Esatto, meno male che mi hai detto che non era sposata con, non so,
col marito di un'altra persona.
Col marito di un'altra persona, non mi confondeva la cosa.
Esatto, potevo dire con un marito e non avremmo mai saputo.
Mystery.
Praticamente racconta una storia estremamente sottile, estremamente delicata, nel senso che è un po' eterea, sono emozioni molto, molto poco forti, molto poco dirette, ok? È una sensazione quella che racconta, che a lei è successa davvero, alla scrittrice regista, perché
è una cosa autobiografica, tipo.
Esatto, nasce proprio dal fatto che lei ad un certo punto si è trovata con suo marito e la sua cotta delle elementari, il suo primo amore, e di dover tradurre non soltanto la lingua fra i due, ma di dover in qualche modo tradurre sia la cultura che le parti della sua vita che questi due uomini rappresentavano e non rappresentavano l'uno per l'altro, ovviamente, perché era la prima volta che si incontravano. E lei stessa nelle interviste racconta di come si è trovata a vivere questa scena e ha detto "Madonna, servirebbe un film per raccontare questa serata". E poi l'ha scritto e l'ha girato ed è carino. C'è un problema. Cioè, il film è finito, ero al cinema, sono andato da solo, a un certo punto si accende le luci in sala.
Io posso dirti anche meno male che sia finito a un certo punto, perché altrimenti saresti andato in sala a vedere il film infinito che non termina mai. Non so perché ti ho interrotto per dire questa cosa, ti supplico vai avanti.
Anche perché era l'interruzione infinita che non terminava mai, quindi grazie.
Sì, scusa, veramente scusa.
Comunque finisce il film, si accende le luci in sala e a fianco ho solo persone che piangono a dirotto. Oh, oh mio Dio, oh, incredibile. E io guardo e dico, ma abbiamo visto lo stesso film? Perché, ma siamo sicuri che abbiamo visto lo stesso film? Questo per dire, a me questo film non solo non è piaciuto, questo film mi ha proprio dato fastidio.
Oh la madonna, ok, okay, no, ti giuro, quando Nick mi ha detto, oggi parlo di Past Lives, ho detto, sarà un film nelle corde di Nick, invece no, twistone incredibile, non me l'aspettavo minimamente.
Nick è veramente la Chiara Ferragni dello spazio e della terra.
Passa, mi supplico.
Pensati Nick. Comunque, allora, la cosa assurda è che sembra un film che sulla carta è fatto per essere un film da 10 pizze di Nick, perché è girato in pellicola, è prodotto dalla A24,
anche Hazbin Hotel,
sì, vabbè, prodotto dalla A24.
Però ogni tanto sbagliano qualcosa, possono farlo. È girato totalmente in pellicola, con un direttore della fotografia molto interessante, è un'opera prima di una regista e scrittrice, diciamo, indie, perché ha tutto un modo di raccontare molto particolare, diverso dal cinema di solito. Ci sono due boni incredibili, lui, di cui non ricordo il nome, Theo qualcosa, e Greta Lee, che è la, l'attrice coreana che fa l'amica di lei in Russian Doll.
Quella
donna bellissima e meravigliosa, che tra l'altro fa un'interpretazione incredibile in questo film, quindi proprio wow. E cioè, nel senso, parla della Corea e in due lingue, perché metà in coreano, metà in inglese. È proprio il film per me. Oh, raga, mi ha dato un fastidio ingestibile.
Ma non ho, aspetta, ma il fastidio esatto da dove nasce? Cioè,
allora, cioè, proprio non mi è arrivato. Okay. Cioè, tutte le parti, le corde emotive che questo film dovrebbe toccare, e che poi, ovviamente, ossessione, sono andato a vedermi 700.000 video saggi che dicono che ovviamente è il film migliore mai fatto nella storia, eccetera, eccetera.
Ogni volta,
recensioni che parlano di quanto sia delicato e quanto parli di empatia non competitiva e di cos'è. E io continuo a dire, allora, premesso, è un film carino, però è proprio un film che ti deve arrivare emotivamente, e per qualche motivo tocca le corde sbagliate dentro di me e di conseguenza non mi arriva. Se tu gli togli questa roba qua, è una scatola vuota come film. Perché anche tutti i discorsi che vengono fatti nelle interviste a Cecil Song, eccetera, dove lei parla di come gli spazi e i silenzi siano due dei suoi strumenti preferiti per portare avanti un certo tipo di atmosfera, per me quegli spazi e quei silenzi erano solo noia completa. Era veramente un ti prego, fai durare meno questa scena, ti odio. Cioè, è tutto sbagliato. Quindi mi rendo conto che il mio voto è probabilmente basato su proprio un'esperienza mia personale, dove per una serie di coincidenze tutti i punti che questo film dovrebbe toccare non li tocca.
Vabbè, è proprio uno di quei casi in cui non eri il target giusto per questo film. Cioè, non è che stai dicendo che il film fa schifo perché è recitato male, è realizzato male, è semplicemente che, cioè, proprio non ti ha parlato. Cioè, mi sembra, no? È quello il problema.
Sì, mi trovavo anche proprio a disagio in determinate scene, dicendo fai perché devi fare sta cosa? Che poi mi fa ridere, perché mi ricordo che sono uscito dal cinema dicendo, ci sono una serie di cose che sono proprio irrealistiche e ridicole. E poi senti le interviste e dice, quella cosa è successa esattamente così. Dici, ok.
Beh, aspetta, su questo, e senza averlo visto, una cosa ci può anche essere, che è presa da una roba reale, autobiografica, quello che vuoi, ma come messa in scena ti sembri un po' forzata. Non dico che sia questo il caso, però, cioè, può comunque succedere, ci sta, nel senso.
Possono comunque succedere anche nella vita reale cose inverosimili, cioè, nel senso che te le raccontano e dici, è impossibile che sia diventato un fumettista vero.
Vabbè, comunque, è un film di cui sicuramente voglio sentire le opinioni delle altre persone. Nel senso che, se andaste a vederlo voi, sarei curiosissimo di sentire quello che avreste da dire. Ho detto alla mia famiglia, andatevelo a vedere, ditemi cosa ne pensate, eccetera. Ma perché proprio mi interessa, visto che so che ho diciamo un'esperienza molto biased e molto strana.
No, ma ti capisco.
Detto ciò,
ti capisco.
Più passa il tempo, più vado a sentire delle interviste, a leggermi degli articoli su Celine Song, più mi innamoro di lei come artista. E quindi inizia già a cambiare l'idea o la memoria che ho di questo film in testa. Però mi ero segnato che per me erano 4 fette di pizza. Per quello che ti dico che l'ho, cioè, nel senso, ho avuto una reazione super forte a questa cosa, perché ho detto, ma che palle.
Però posso dire che 4 fette di pizza è un voto che comunque, se arriva da te, mi fa comunque un po' contentino, perché non è tipo 10, ma non è neanche 1 il film peggiore che esista. È un film insufficiente per te, ma un voto che sta un po' a metà, voglio dire.
E che a me quel tipo di romanticismo, quella cosa sulle emozioni di cui parla e di cui dovrebbe essere intriso Past Lives, proprio piace. È per quello che sono così stupito che non mi sia piaciuto. Però
ci sto, ci sto.
Cosa ne pensate? Avete visto Past Lives? Scrivetelo nei commenti.
Smash like e subscribe.
Ho visto troppi video saggi che finivano così dicendo: ditemi cosa ne pensate. Leggo tutti i commenti, mi raccomando.
Non è vero che leggono tutti i commenti.
No. No, loro magari no, ma noi sì, li leggiamo tutti. Però no, ti stracapisco, sì. Perché tipo io quando ero uscito da Poor Things, che appunto il consenso era abbastanza che è un film. Poi ovviamente è venuta fuori anche gente che mi diceva: ah no, allora anche a me queste cose non sono piaciute, bla bla bla. Però mediamente era un film che dicono super bello. E quando ti capita che la gente ne parla super bene e tu invece sei, hai delle incertezze, poi vabbè, a me non è che, per me non era da 4 Poor Things, però comunque hai dell'insoddisfazione, dici: cacchio, voglio sentire il parere di altre persone per capire un attimo, cioè nel senso un punto di vista diverso.
Sì sì sì.
Io mi sono ricordato dove ho visto Greta Lee più recentemente che in Russian Doll, ed è in The Morning Show. Nel frattempo
vorrei dire nel frattempo.
Sì, allora la frase la dico dopo, perché adesso è il momento dello sponsor.
Yes.
Nen sponsorizza questa puntata. Che cos'è Nen, chiederete voi? Chiedetemelo, sì, per piacere.
Che cos'è Nen? Sì.
Nen è un provider di luce e l'elettricità che compra è 100% green e da fonti rinnovabili, e gas, e toglie l'incognita di non sapere quanto pagherai a fine mese di bolletta, perché calcolano i tuoi consumi annuali e te li spalmano in 12 bollette.
Yes. Sì, è vero, ed è una figata.
Sì, è molto bello, è molto rassicurante sapere, appunto, farti un preventivo di tutto l'anno a livello di spesa. Inoltre c'è un servizio che si chiama Le Basi, che è un servizio totalmente digitale che praticamente sfrutta la tecnologia dei nuovi contatori, quelli 2G, per capire quali sono le vostre attività casalinghe che consumano di più, e quindi vi permette di fare una comparazione da mese a mese praticamente, e di conoscere i vostri consumi giornalieri, no? E vedere tipo la classifica delle cose che vi fanno consumare di più a livello casalingo.
Non sapevo che fosse possibile.
È possibile grazie alla tecnologia del futuro.
Sì.
E tra l'altro vi raggruppa i vari elettrodomestici proprio in categorie, cioè tipo, che ne so, lavare, cucinare, riscaldare.
Taylor Swift.
Roba che vi consuma stando in standby, eccetera, eccetera, eccetera. Che appunto ci sono tendenzialmente due motivi per cui questa cosa è figa. Allora, la prima è ambientale, perché appunto, anche se, cioè, sembra un po' iniquo che voi dobbiate stare attento tipo all'elettrodomestico in standby quando appunto c'è Taylor Swift che prende il jet per andare a prendere lo yogurt in cucina, però effettivamente
la cucina è lontanissima,
la cucina è dietro, è vicinissima, ma comunque gioca col jet. Però spessissimo effettivamente ci sono delle ottimizzazioni energetiche che possiamo fare in casa che aiutano anche l'ambiente.
Yes.
E che mi portano al motivo 2, che sono i soldi e il risparmio, perché ottimizzare i consumi grazie alle basi vi può aiutare a alleggerire la bolletta. Il servizio è gratis se siete già con Nen da più di 36 mesi, altrimenti costa 2 euro per i nuovi clienti
al mese per i primi 3 anni.
Yep.
Comunque tutto questo ed altro lo potete trovare usando il nostro codice sconto Pizza Elettrica, che vi toglie 48 euro, vi fa 48 euro di sconto spalmati sui 12 mesi.
Quindi andate su ciao.nen.it/powerpizza e usate il nostro codice Pizza Elettrica. Grazie Nen per la sponsorizzazione.
E per l'energia. E per l'energia.
Soprattutto
che noi usiamo quello adesso per dirci le cose.
Sì, perché Nick c'ha Nen.
Sì, sia in casa che in studio. Yes. Sì, sì,
bravo,
sì,
bravo Nick. Ma bravo anche Dick Turpin, che era quello che volevo dire prima. Che
Nick Turpin
è un bandito vero inglese del XVIII secolo. Le cui imprese sono state romanzate dopo la sua esecuzione per un furto di cavalli.
Ed era famosissimo per bellissimo. Essere particolarmente sboccato, da qui il termine il turpinocchio.
Wow.
Sei veramente
Nick
on fire
va
oggi.
A fuoco, chiamate i pompieri, è mio amico, sta morendo. A proposito di amici che stanno morendo, avete presente Edgar Wright?
Poi è morto?
Sì. No,
ha avuto un incidente.
Non è che ogni volta che menzioni una persona deve essere che, ah, quindi è morta.
No, è che ho iniziato dicendo a proposito di amici che stanno morendo.
Fair, giusto, scusa.
Comunque, ho pensato l'altro giorno, qual è il mio regista preferito? È chiaramente Edgar Wright, quello della classica trilogia del gelatino.
Sì.
E ho pensato, ma cosa sta facendo ultimamente? Cioè, io mi sono visto quei film lì che sono molto belli. Mi ricordo costantemente che Scott Pilgrim è uno dei miei film preferitissimi e l'ha fatto lui.
Non la serie?
No, non la serie, esattamente.
Il film.
E ho detto, ma cosa hai fatto ultimamente? Così mi sono recuperato un trailer di Last Night in Soho, che è un film del 2022.
Ma sai che io non sapevo che fosse suo, che riderone?
Neanch'io.
Suo.
Ok.
Questa storia originale, sta ragazzina che vive nella gambagna
no.
e va a vivere a Londra. Londra è troppo matta, ragazza e quindi va a stare in una casa, nella stanza subaffittata di una casa di una vecchia. Ma di notte questa ragazzina diventa Anya Taylor-Joy negli anni 60.
Cosa vuol dire questa frase? Scusami, non vuol dire niente.
Esatto, cioè lei va a letto e sogna di essere... sia essere una tizia negli anni 60 interpretata da Anya Taylor-Joy che è una persona che vede questa vita da fuori, però diciamo che sogna questa cosa e non capisce se è
è un po' come il tizio che si era messo tipo il visore VR e poi la camera dietro e si vedeva in terza persona.
Uguale, l'ispirazione principale per questo film è stata quel video su YouTube. Esatto.
Vabbè, lei la sogna, poi si sveglia e va a fare la scuola di moda e notte dopo notte lei all'inizio è presa benissimo con la storia di Anya Taylor-Joy che vuole diventare una showgirl negli anni 60, solo che poi la storia di persona che ha vissuto negli anni 60 che sta vedendo questa ragazzina diventa un po' più brutta e violenta e quindi si preoccupa per questa persona che ha vissuto tanti anni fa, non si capisce.
Punto di domanda, esatto.
Esatto, perché è un film molto bello e io l'ho guardato perché Edgar Wright, thriller, molto bello, ma vi dicono che è un thriller e invece c'è anche un horrors dentro.
Sì, ma infatti letteralmente se googoli Ultima Notte da Solo c'è scritto horror / thriller, cioè non è te lo tengono nascosto, voglio dire.
Lo vogliono far sentirlo sapere. Era molto più horror del previsto.
Cioè, io due cose non sapevo che fosse di Edgar Wright perché è uscito nel 2021, ma non l'ho ancora recuperato. Same. Adesso googolandolo, nel senso, ho detto: ah, oh, guarda il cast, cioè sono Anya Taylor-Joy, c'è cioè Matt Smith, tipo. Sì. E poi c'è scritto horror thriller. Ho detto: strano che sì, io abbia scelto un film del genere.
Ho sbagliato.
Non l'ha scelto. Esatto, ok, a posto.
Ho sbagliato. A metà film c'è proprio un pivot di ok, questo è un horror. E non me l'aspettavo per niente. E poi ci sono dei plot twist interessanti. E poi, cioè, non ho tantissimo da dire su questo film, a parte attenzione che è un horror, cioè, non fate il mio errore.
No, io ti ringrazio per il disclaimer. Ma hai qualcosa, cioè ti è piaciuto, non ti è piaciuto, allora, sì. Cioè qual è stata la tua esperienza? No,
si è spaventato e ha smesso di guardarlo.
È molto bello, la storia è molto originale, ma non mi ha lasciato moltissimo.
Ok,
a parte che ci sono le transizioni di Edgar Wright, che spegni la luce, accendi la luce e sei da un'altra parte. Girato molto bene, interpretato molto bene, ma non lo riguarderò mai più. Non perché è un horror, perché comunque vabbè è un horror light, cioè nel senso l'ho guardato volentieri comunque.
Anche Shaun of the Dead, se vogliamo, era anche un horror nel senso.
No, questo c'ha proprio i momenti che dice ok, ti voglio fare paura con le facce che non esistono. Wow, delle persone, dei fantasmi. Non c'è nulla di più pauroso dei fantasmi.
No, zero.
Però cioè non mi ha lasciato moltissimo. Nel senso che sembra che arrivi a un punto, ci arriva, però poi finisce e poi dici ok, è stata un'esperienza. Cioè ero abituato a Edgar Wright che mi dà solo delle cose o divertentissime o di azionissima e questo è ok, è un film con 7 fette di pizza margherita col pesto. Buona, è buona. Però non è che dico anche domani margherita col pesto.
Che voglia di margherita col pesto, ma sono troppo suggestionabile. Mamma mia. Comunque un voto molto più infatti un voto molto migliore di quanto pensassi.
No, è molto bello, è un film molto bello e veramente se vi piacciono i film horrors ve lo consiglio. È girato molto bene, molto, molto originale la storia, bravo. Però non ci penserò mai più dopo oggi, penso.
Mi hai fatto venire la tua recensione media ma positiva, mi ha fatto venire voglia di recuperarlo anche perché escono troppi film, cioè non è che ne escono troppi, però ne escono molti e io ovviamente me ne perdo per strada. Questo lo devo recuperare effettivamente.
È un filmetto veramente recuperabile.
Ma è un film da domenica pomeriggio?
No, domenica notte, l'ora delle streghe.
Ok. Allora, io sono contento di essere in coda oggi perché ho un consigliorro, una cosa direttamente dal passato. Allora, vi ricordate quando eravamo vivi nel 2014? Cioè è successa questa...
tu te lo ricordi anche, io e Sio facevamo il giro del Giappone in bicicletta.
Certo,
pezzi di merda bastardi, ma comunque, a parte questa cosa, nel 2014 usciva la prima stagione di quello che poi è diventata una serie antologia, chiamiamola così, che è True Detective.
Ah, sì.
Era nel 2014 la prima stagione.
Esatto, sono già passati 10 anni, sì. Ebbene sì, siamo dei vecchi maledetti.
Come 10 anni dal 2014? Oh no, non ci avevo pensato che era 10 anni fa e oggi è 2024.
Ma 10 anni fa era il 92, not, mi dispiace. Allora, True Detective è una serie, sono 8 puntate da un'ora scarsa ciascuna, appunto uscita nel 2014, scritta da Nick Pizzolatto e diretta da Kerry Joji Fukunaga. Dei nomi incredibili, ma sono due dei tra gli uomini per quanto mi riguarda. Allora, io ho in testa da allora, perché io e Sio, mi sembra ce la guardassimo insieme, la guardavamo,
no,
non la stavamo guardando insieme.
Tu la stavi guardando,
okay.
E io ero lì.
Ah, ok.
Non l'ho vista.
Ok, ok, perfetto. Fatto sta che la guardai quando uscì al tempo e ne avevo un ricordo come una delle cose migliori che la televisione avesse mai prodotto, cioè che fossero mai state prodotte per la televisione. Però la verità è che sono quasi 10 anni, cioè almeno 5 o 6 anni che non ne riguardavo neanche un episodio. Regà, allora ve lo dico, delle 8 puntate totali a me rimangono le ultime 2, quindi non vi dico, cioè poi magari la fine non è come me la ricordo, ma la fine me la ricordo incredibile come il resto della serie. Ora, concentrandoci un attimo su queste 6 puntate, cosa stracacchio è un caso, è la storia di un unico caso fondamentalmente, che inizia a svolgersi nei primi anni 90 e che arriva fino ai giorni nostri, è scritto tra virgolette, nel senso è l'ambientazione tipo 2012,
sì,
ok?
Sì, perché non sono nostri davvero comunque, sono
no, perché
tutto.
Siamo nel 2000, noi siamo ancora più nel futuro, però okay. Fatto sta che appunto
giorni loro.
I protagonisti sono Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che sono questi due detective che indagano su questo caso qua che attraversa una decade fondamentalmente, è una roba estremamente complicata, ma è un bellissimo thriller investigativo, assolutamente sì, eppure non è la cosa centrale. Cioè, ogni tanto noi scherzosamente diciamo che, sai, in alcune situazioni il setting è tanto protagonista quanto i personaggi.
Come in Wii, Sport Island.
Come cosa? Cosa cazzo è Sport Island?
No, in Wii Sports Resort. E che Shigeru, cos'è? No, Satoru Iwata aveva detto che l'isola è uno dei personaggi.
Giuro, non avrei mai pensato a questa cosa, avrei pensato ad altri registi. Sì, però vabbè, anche Wii Sport Resort a quanto pare. No, però ogni tanto lo diciamo anche esagerandolo, sai, è un po' il meme. A me non viene in mente un'altra cosa, che sia film o serie televisiva, dove il setting è così importante. Vero. Tanto quanto i personaggi. Perché questo caso e questi due personaggi, che sono la colonna portante della serie, sono tanto importanti quanto la Louisiana in cui si muovono, che è una Louisiana orrenda, è marcescente, malsana, c'ha sto skyline che sembra Marghera, con le fabbriche all'orizzonte solo che si estende all'infinito, ed è incredibile perché la storia, volendo, tu la potresti anche riassumere, forzando moltissimo la cosa, in una metà abbondante degli episodi. Ma una serie come un film non è solo la storia che racconta, non è solo il punto A, il punto B, il punto C, e questa serie qua ti dimostra quanto le sfumature, veramente, so che ultimamente ci torno spesso su questa cosa, ma questa serie è la personificazione di questa idea. Quanto l'atmosfera che una serie o un film riescono a creare, quanto i piccoli dettagli che creano un personaggio in maniera organica siano a volte anche più importanti. Cioè, loro due come protagonista, a parte che anche tutto il resto del cast è eccellente, cioè a partire da Michelle Monaghan, che è incredibile, ma loro due, Woody Harrelson e Matthew McConaughey, cioè per me, anche 10 anni dopo, è il loro ruolo della vita.
Top tier.
Sono perfetti. La scrittura è incredibile e sono appunto questi due detective che si muovono in questa Louisiana orrenda, seguendo questo caso, tra l'altro con delle tematiche molto forti, perché di abusi, di violenze, di stupro, di abusi di droghe, di prostituzione, è una cosa molto cupa, molto negativa, molto opprimente, voglio
molto
dire.
Molto brutta.
Sì, sì, sì. Eppure tu alla fine di questa stagione, per quello che ricordo, ma comunque in questi 6 episodi che ho visto, tu sei affezionatissimo a questi due personaggi. Di nuovo, non perché siano personaggi positivi, cioè letteralmente uno di loro due è un uomo rotto completamente e l'altro è la merda. Cioè Woody Harrelson è veramente uno schifo di essere umano, eppure sono scritti talmente bene che non mi vengono in mente altri film o serie, o me ne vengono in mente molto pochi con questo livello di approfondimento, e sono appunto talmente costruiti bene, talmente costruita bene l'atmosfera, la vicenda, che tu dici no notes. Cioè ci sono delle puntate tra l'altro che hanno un ritmo più serrato, ce ne sono altre che sono estremamente lente, tutta la vicenda viene messa in moto da una sorta di interrogatorio, intervista che i due poliziotti fanno a loro, ma non vi sto a dire i dettagli, poi guardatevelo, lo capite voi. E ci sono delle puntate che sono solo di dialoghi estremamente lenti, estremamente introspettivi, estremamente criptici. Regà, incredibile, incredibile. Ancora adesso io non vedo l'ora di vedere le ultime due per confermarvi la prossima settimana il mio voto, ma se non l'avete ancora fatto nel 2024, anno in cui ci troviamo, recuperate almeno la prima stagione. Una nota su questa cosa la faccio alla fine.
Esatto.
Recuperatevi almeno questa prima stagione, perché per me sono 10 pizze, non sono 10 fette di pizza. Ora non so che non le posso dare retroattivamente.
Le puoi dare
valgo...
retroattivamente.
No, diciamo no. Che a livello di valore sono 10 pizze, cioè una cosa veramente scritta e creata in una maniera impeccabile. Se non l'avete mai recuperato, appunto, e avete un po' il pelo sullo stomaco per certe cose, recuperatevela, perché vale in una maniera incredibile. La postilla che volevo fare prima è occhio,
e le altre stagioni.
No, sì e no. Allora, le altre stagioni, praticamente cosa c'è? Quando era uscita la seconda stagione di True Detective, era stata ipercriticata, la gente diceva fa schifo, è una merda. Perché? Perché la gente tendenzialmente si aspettava che fosse un more of the same, cioè un True Detective 1, ma con dei personaggi diversi. No, True Detective, di cui adesso ci sono 4 stagioni totali, se non sbaglio.
Sì, c'è quella nuova con Jodie Foster, no?
Ce n'è anche una esatto nuova, sì, ce n'era una con Mahershala Ali. È proprio una serie antologica, cioè ogni stagione è una cosa contenuta in se stessa e completamente diversa per tono, tematiche, personaggi, atmosfere, quello che racconta, cioè è tutto completamente diverso. Quindi c'è, cioè, l'unica, se vuoi, l'unico legante è che ci sono dei detective, della gente, della polizia che indaga delle cose.
Ma è scritto dalle stesse persone tutte le stagioni oppure no?
Allora, ci sono delle persone che hanno lavorato alle varie stagioni, però ci sono anche delle differenze a livello di cast creativo. Però appunto, per me la prima, vabbè, era riuscita a fare un mezzo miracolo. Le altre, aspettatevi qualcosa di completamente diverso, perché appunto è come se fosse un film di 8 ore. Non c'entra niente, a parte appunto il legante, che c'è la parte investigativa, che però magari non è neanche la cosa centrale, perché magari l'esplorazione dei personaggi e della vicenda lo è ancora di più che proprio il troviamo l'assassino, che comunque è una cosa importante e interessante. Raga, recuperatelo veramente, cioè io sono a bocca aperta da come non si è invecchiato di un giorno, e ancora potrei dire che non si è più arrivati a quell'eccellenza totale, insomma, almeno nel genere, ecco.
Nel genere.
Fantastico,
sì,
fantastico.
Sì, mi ricordo che era stata una di quelle cose, ma aveva veramente tipo incollato a Netflix completamente quando l'avevo vista, pazzesca.
Ti giuro, perché è difficile, cazzo, Woody Harrelson e Matthew McConaughey, cioè hanno fatto tanti ruoli ottimi, sono due ottimi attori, anche in Tre Manifesti e Big Missouri, che tu disprezzi,
no,
la nazione,
no,
cioè Woody Harrelson è ottimo, hanno fatto tantissimi film in cui il film è molto buono e loro sono eccellenti, cioè non ha senso nel 2014, immagino in parte Cary Joji Fukunaga, che era il regista, voglio dire, che interpretazione è riuscito a tirare fuori da loro due, a parte che, per l'amor di Dio, un attore che può lavorare su uno script della Madonna è già un grossissimo aiuto, perché hai del materiale valido su cui lavorare. Ma poi, cioè, ti giuro, è il ruolo della vita, cioè impeccabile, una cosa da pelle d'oca, fantastico.
Cioè, come Morbius per Jared Leto, sono d'accordo.
Tipo, esatto, il parallelo che mi veniva in mente anche a me mentre vedo
la
True Detective.
Pelle di pipistrello, mamma mia.
Esatto. Quindi recuperatevi True Detective, almeno la prima stagione, gente, ascoltate Zio Lorro.
Sì, tra l'altro su Just Watch ho notato che c'è su Now TV e Sky TV, non so cosa sia Sky TV. Però,
ok,
cioè,
grazie per aver
grazie per l'informazione.
Non c'è su uno dei servizi di streaming facili.
Io, visto che è una cosa chiusa in se stessa, vi inviterei, se siete dei feticisti del formato fisico come me,
comprare,
vi comprate il cofanetto Blu-ray, tipo, perché è una di quelle cose veramente che vale la pena di avere. Cioè, è veramente storia del cinema barra televisione, è incredibile, però fate quello che volete.
Vabbè, ma chi è che c'ha un lettore di Blu-ray? Io
nessuno ormai.
Sono illegali. Nel 2024, esatto, 10 anni dopo, viviamo nella timeline in cui i lettori DVD sono illegali. Per fortuna, sì. Legali sono le persone che supportano Power Pizza.
Legale è darci dei soldi.
Non
vero.
È fuori legge in nessuno degli stati conosciuti fino ad ora.
È lì per circonvenzione di incapace, ma avete firmato all'inizio che siete capaci.
Esatto, sì, perché sì. Voi potete, come fanno già tantissime persone, andare su www.datecideisoldi.com e darci dei soldi, come suggerisce il titolo dell'URL, sì. E ci sono vari livelli di supporto sul nostro Patreon.
Infatti.
C'è la marinara, la margherita, la bufala e poi c'è il calzone con tutto, che è il livello estremo di supporto, il god
estremo,
tier,
sì,
dell'aiuto verso,
sì,
Power,
sì, però
Pizza.
Come dice giustamente Nick, non dovete per forza darci troppi soldi, potete darci anche pochi o zero, perché sennò potete ascoltarvi Power Pizza gratis settimana dopo settimana. Nello specifico questa settimana i calzoni erano a tema Silk Song o canzoni di altri tessuti. Don't ask. Musk. E quindi, grazie Six Song, more like Sig Sob.
E grazie Tempo, non vede l'ora di ripetere a Nick quanto Hollow Knight sia brutto, come dei tempi della Hollow Knickathon, e non ho fantasia.
Sì, è vero,
per, comunque, per 27 ore Tempo mi ha detto, ah, comunque questo gioco fa schifo mentre ci giocavo.
E comunque,
grazie Nicky e Mesh Paolini Subramania.
Grazie a Maglione Musical Surf Nico, che sta scivolando in Umbria in campo scuola. E ora la data di uscita di... Ah no, non c'è ancora, sorry Nick.
Grazie Varg, che si è ricordato solo ora del tema della settimana e non rispetterà la deadline, proprio come Team Cherry.
Burn.
Grazie Pippo the underscore Pippies.
Grazie a Silke Pill Song. Ah, che dolore, emoji di morte. C'è, cioè, la propic del Silke Pill, effettivamente. Wow.
Grazie Bananink.
Grazie, non so quale sia il tema, quindi nel dubbio mega culo.
Funziona sempre, sempre in tema. Grazie a Hollow Nick Sig Sob. Poi purtroppo il mio computer non mi fa vedere le emoji, quindi vedo solo dei quadratini con scritto trademark.
Ci,
scusate,
sono due emoji del piangere e due emoji del ragno. Non so perché.
Giustamente, insetti e piangere, Sig Song, giusto.
Ah, giusto, giusto, giusto. Grazie Pizza Anonima, che non ricorda più qual era l'argomento.
Wow, è super efficace questo tema di stasettimana. Grazie Baio, che si è abbonato, perché Manu Gabbo e Isma sanno che il calzone è un regalo che emoji
singolo
del gusto.
Singolo gesto del gusto.
E grazie a Pizzerella Allegrellina e la canzone della tela.
Ma, doppio grazie, wow, assolutamente, per Pizzerella Allegrellina per me.
Ma io posso doppio grazie a Silke Pill Song. Ogni volta che mi metti una provica tema, mi piace moltissimo. E per settimana prossima semplifichiamo le cose, il tema sarà Incredibili Detectives.
O Detective Credibili.
No, solo una delle due maledizioni.
O Detective Credibili. Ma prima di volare verso l'after show, dove vi parlo di Tanuki Sunset, o Sunset Tanuki, devo ricontrollare. Volevo soltanto dire
Sunset.
Che, sì, volevo soltanto dire che qualcuno ha fatto una petizione su change.org.
Madonna!
È vero,
Madonna.
Qui si chiede di cambiare il nome di Silk Song in Nick Song, e ve la lasciamo nello scontrino dell'episodio.
Incredibile.
Perché, soprattutto donate moltissimi soldi a change.org per condividere quella petizione molto importante.
Ma io ho una domanda che giuro non vuole essere polemica, ma change.org, a parte le cose,
è mai
meme,
cambiato davvero?
Ma, cioè, no, più che altro perché io non ho mai capito quando ci fai sopra la, come si dice,
petizione,
il sondaggio, grazie, la petizione seria, voglio dire,
sondaggione,
cioè, in che maniera poi può effettivamente diventare, cioè,
può aiutarti,
diventa un contenitore.
Esatto, se vai da il sindaco e c'è scritto, guarda, ci sono 800.000 firme di togliete le piste ciclabili da Verona, e a Verona okay, ci sono 160.000 abitanti, il sindaco dice ok, va, allora ci penso magari,
okay,
perché
okay, va bene,
ti può servire per dare acqua al tuo mulino.
Ma infatti andate tutte per favore a firmare questa petizione sì, di Carlo Cavallaro, perché è importante. Nick Song, se venisse cambiato il titolo forse uscirebbe prima, questo è quello
sì,
che
sì,
mi,
sì,
mi,
adesso ci servono solo,
no,
visto che tutto il mondo l'aspetta, ci serviranno solo quei 12 milioni di firme per far cambiare idea.
Cosa
Team
ci vorrà
Cherry,
mai,
certo.
Oppure lo annunceranno nel Nintendo Direct di domani, oppure quello dell'altro ieri, se ascoltate la puntata.
Pizza e chiudo.
Pizza e chiudolone.
Grazie Nen per aver sponsorizzato l'episodio.
Ciao. Ciao. Pizza. Yeah. Pizza, pizza with the word. Actually not a dish, but a pot. Yeah. Boom. Is Ranger Malik. She was a coach. The king of the dog. The show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.